Giovani amici di Facebook, questo è Polo Nerd e io sono Antonio Moro.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast più ascoltato in Giappone, o almeno così abbiamo capito da quello che ci ha detto il nostro amico giapponese. Episodio 46, Viaggi Nerd, parte seconda, Tokyo.
Bentornati a Polo Nerd da Sergio
e da Giuseppe
e tra un poco dall'ospite che avete già sentito in presigla e tra poco vi ripresenteremo. Siamo a un episodio che sembra come l'altro che avevamo fatto un po' una presa per i fondelli in questo periodo.
Ma invece perché... è una soluzione questa.
Esatto, diciamo così, mettiamola così e non che siamo sadici schifosi che rompono, che vogliono far soffrire le persone, perché avevamo visto appunto l'anno scorso ormai, quando avevamo fatto l'episodio sui viaggi nerd che doveva essere singolo, che forse era il caso che diventasse invece una serie di episodi, visto la nostra logorrea. Quindi abbiamo chiesto ad Antonio Moro, i Tomi, ciao Antonio!
Ciao a tutti, ciao! Ciao
Sergio, di tornare per parlare di Tokyo come secondo episodio. Però a questo punto ovviamente la domanda è d'obbligo: perché? Come giustifica la tua presenza per parlare anche di Tokyo?
Allora, ciao a tutti, sono Antonio Moro, in arte o comunque su internet mi conoscono tutti quanti come i Tomi, sono il fondatore di Lega Nerd e negli ultimi 11 anni, 12 anni ho avuto la fortuna per Lega Nerd di girare un po' il mondo in cerca e alla scoperta di quello che a me piace chiamare la cultura nerd o comunque la cultura pop, quindi in particolare le principali città e le principali fiere legate appunto alla cultura nerd, in particolare alle grandi tre per me che sono Los Angeles, New York e Tokyo.
Perfetto, quindi direi che
di professionalità ai nostri hobby che è arrivata.
Pazzesco, sì, assolutamente. Allora, quindi sì, direi che ti sei giustificato più che a sufficienza, in questo modo. E io invece devo dire che sono qui un po' come voce narrante, forse basta, perché di Tokyo, a parte ciò che ho visto sugli schermi, ovviamente so poco o nulla, mentre
che
tutti e due ci siete
tanto.
Stati, e comunque tanto, però tutti e due ci siete stati, quindi sicuramente ne potete parlare a ragion veduta molto più di me. Diciamo che però, come nostro solito, abbiamo questa doppia visione, no? Vederlo sia come ambientazione che come protagonista dei viaggi.
Come futuro turista, dai, come futuro viaggiatore.
Sì, 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 si spera il prima possibile.
Però tutti i nerd conoscono Tokyo, anche se non ci sono mai stati.
Tutti i nerd conoscono Tokyo come tutti i nerd conoscono New York.
Se è un
ci
po'
sono
così.
Due città...
Secondo me è ancora più di New York, Tokyo, è ancora più di Los Angeles. Tokyo è proprio quella città che, non lo so... ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di New York, no? Che anche la prima volta che arrivi a New York ti senti a casa, no? E Tokyo per me, almeno a me personalmente, la prima volta che sono andato diversi anni fa lo ha fatto ancora di più, perché è talmente caratteristica esteticamente che se l'hai vista prima, come l'abbiamo vista tutti quanti, insomma, nei film, nei manga, negli anime, eccetera, diciamo che sai cosa aspettarti, ecco, questo volevo dire.
Anche se immagino che rispetto ad esempio a una città come New York, che è già molto sfaccettata, Tokyo lo sia ancora di più per come riesco a immaginarla io. Cioè è ha veramente decine di facce, o sbaglio?
Diciamo che è più sorprendente da un certo punto di vista, perché diciamo la versione base della Tokyo che hai in testa a te è quella che vedrai quando arrivi a Tokyo. Però al contrario, sempre di, adesso faccio il parallelo con New York, ma si potrebbe fare con tante altre città, Tokyo riesce a sorprenderti per degli angoli che non ti saresti mai aspettato. Per esempio, Tokyo è una città moltissimo verde, ci sono ci sono tantissimi bellissimi parchi e bellissimi templi che magari il nerd classico, non dico che non si aspetta, ma non se li aspetta così grandi e così belli, almeno io non me li aspettavo. Io ero la prima volta che sono andato a Tokyo, ero andato là per vedere Akihabara e basta, fondamentalmente ero lì in modalità full shopping, per cui non mi aspettavo assolutamente, cioè non ero lì per altro, e invece Tokyo fin dal primo giorno mi ha regalato tantissimo altro che semplicemente appunto non mi aspettavo, quindi è stato magari una sorpresa in più, ecco, questo credo, poi dopo magari sicuramente cambia da persona a persona, magari ci sono altri che invece andavano là apposta per fare il giro dei templi, per cui quello era la base per loro, però per me è stata un po' una sorpresa, ecco, ultra positiva ovviamente.
L'impressione mia comunque è più o meno simile, ho avuto quando sono arrivato sì questa idea un pochettino di conoscerla, magari vedendo appunto anche quanto è diversa rispetto a New York proprio nei grattacieli, nella struttura vera e propria, però una delle cose che ricordo con più affetto e con più sorpresa, scusate il gioco di parole, è il fatto che ogni giorno praticamente ti lasciava a bocca aperta in Giappone e a Tokyo in particolare, perché veramente è talmente diversa nei suoi quartieri, nelle sue particolarità, che veramente non di sicuro non ti annoia, quello proprio neanche a morire, ma ti lascia a bocca aperta. Quindi sì, assolutamente sorprendente, è forse l'aggettivo che userei come primo appena mi chiedono com'è stato.
Beh, mi sembra abbastanza interessante come effetto, anche perché appunto prima dite che stiamo parlando di una città che conosciamo e poi immediatamente dopo che vi ha sorpresi, quindi questo ne denota parecchio le sfaccettature, se vogliamo, vero, come descrizione.
Il Giappone vive di queste contraddizioni tra moderno, antico, tra conoscere e non conoscere, un po' la sua anima, no?
Certo, sì, assolutamente.
Questo di sicuro, e soprattutto tra i tempi, nel senso che il Giappone è forse il luogo più di qualunque altro che mi dà l'impressione di una continua condivisione di due epoche completamente diverse, no? Da una parte l'ultra moderno e dall'altra parte l'ultra tradizionale. Sì, faccio fatica a pensare altri luoghi che abbiano una tale commistione non forzata, ma naturale, cioè riesce ad associare sia l'antico che l'ultramoderno agli stessi luoghi, ma ovviamente anche qui ditemi voi se...
Ma è così, vedi che anche se non sei mai stato la conosci bene? No, è chiaramente assolutamente così, ed è il motivo anche per cui per esempio è la città che mi piace di più fotografare, no? A me piace fare street photography, buonanotte, cioè Tokyo è veramente la morte sua, qualunque angolo, qualunque momento, qualunque dettaglio è sempre ultra fotografabile, proprio per quell'estetica, così intanto c'è così distante dalla nostra, per cui sorprendente, per cui diciamo interessante, no? per l'occhio occidentale, e poi per la sua varietà, come stavi appunto già spiegando tu, perché passi camminando di quartiere in quartiere, di strada in strada, si passa veramente da un parco super verde in mezzo agli alberi, un tempio che sembra uscito da 200 anni fa, a un grattacielo iperfuturistico, a un ristorante ricavato tre piani sottoterra che ci arrivi con delle scale ripidissime. Insomma, è tutto diverso, però al tempo stesso rientra in un grande piano, no? Sembra rientrare in un grande piano, è talmente eclettico che tutto quanto sta bene con tutto, no? Cioè è talmente così differente e appunto eclettico che qualunque altra cosa ci infili, anche non so, io una delle ultime volte mi ricordo che c'era questo cartello di divieto di sosta con scritto divieto di sosta in italiano, sei lì in centro a Tokyo, insomma adesso non mi ricordo, credo in centro Tokyo è una frase che non significa nulla.
Che non sia, esatto.
credo che fosse a Shibuya, adesso non ricordo il quartiere, comunque non ha importanza. Stavo camminando, vedo il cartello divieto, sei proprio il nostro divieto di sosta, con sopra il cartello nostro rosso e blu e sotto la scritta divieto di sosta, ed era, ho scoperto dopo, semplicemente c'era un ristorante italiano il cui proprietario era italiano, che aveva voluto mettere questo cartello fuori per indicare di non parcheggiare.
Insomma, come siamo bravi noi italiani a farci conoscere.
sì, no, fighissimo. Stava bene anche quello, no? Stava benissimo anche quello, chiaramente. Come stanno bene, per esempio, loro hanno questa bellissima usanza di usare i manga per qualunque roba, per cui anche mm-hmm. cartelli stradali di lavori in corso, ci sono dei personaggi stilizzati, magari c'è il pinguino che c'ha in mano, sai, il cartello stradale, o la vanga, il badile, per rappresentare i lavori in corso, e non è una roba che ha fatto un privato, è proprio il cartello ufficiale, no? Del tra virgolette comune di Tokyo, il cui simbolo di lavoro in corso è, adesso non mi ricordo se è il pinguino, però immaginati un animale con il caschetto giallo, no? E per cui ci rimane di merda, no? Perché non sei abituato a quel tipo di estetica lì.
In metro, io mi ricordo, era un continuo, ma proprio per cose serie, cioè cose che noi non attribuiremo mai a dei disegnini. Io ricordo addirittura in mezzo ad un bosco c'erano delle indicazioni, un'indicazione di legno con un personaggio stilizzato, quindi veramente sono anche utili in realtà, perché poi ovviamente noi arriviamo e non capiamo la lingua, però possono aiutare sicuramente.
E qui aprite proprio una domanda che vi volevo fare, perché io mi ricordo chiaramente che una mia amica che lavora e ha lavorato a lungo con la Cina mi raccontava di una volta che si era trovata in stazione da sola in Cina e a un certo punto si è seduta in un angolino disperata perché si è resa conto che non solo non parlava la lingua, ma non capiva neanche ovviamente l'alfabeto, no? Perché non hai modo di comprendere. Quindi effettivamente noi che siamo, o comunque io e molti che siamo abituati ad andare solo verso paesi occidentali in cui perlomeno l'alfabeto lo capisci e se un pochino ti porti avanti anche un po' di lingua, sempre che tu non parli inglese, facciamo un po' fatica a immaginare un paese in cui invece anche quello può essere un problema, considerando che poi anche i giapponesi, da quello che so, non è che l'inglese proprio lo pronuncino nel modo migliore in assoluto. Quindi
no,
come
però
ci
se la cavano in realtà molto. Anch'io, cioè, sai, è proprio è una di quelle cose che si dicono, no? Occhio, mm-hmm. perché poi dopo i giapponesi non parlano l'inglese, no? In realtà non è proprio così, in realtà lo parlano, cioè lo parlano come noi. Quindi lo parlano male, ma lo parlano,
sì,
no?
Esatto. Diciamo che il problema è se i due mali si sovrappongono.
Volevo dire che la media in Giappone è di conoscenza dell'inglese mm-hmm. è più o meno come la media italiana.
Sì,
per cui, insomma, non è zero, questo volevo dire, no? Ci sono, se entri in un ristorante, solitamente, se non è proprio un buco piccolissimo, più o meno riesci a farti capire.
No, comunque, ma più che altro il mio dubbio è proprio sulla pronuncia, perché io ad esempio mi è capitato di sentire in alcuni casi degli spagnoli parlare in inglese e li capivo meglio quando parlavano in spagnolo che quando parlavano in inglese.
Guarda, anche lì paradossalmente il giapponese come pronuncia è molto simile all'italiano, hanno le nostre stesse vocali in particolare, cosa che invece altri non hanno, no? Per cui la loro pronuncia dell'inglese per noi italiani risulta abbastanza comprensibile, no? Rispetto ad altri. Se, ecco, ti faccio un esempio, se il loro inglese schifoso un americano non lo capisce, un italiano lo capisce, capito cosa ti voglio dire? Perché tanto è vero che loro parlano un ottimo italiano quando parlano italiano. Così come noi, se cerchiamo di imparare il giapponese, abbiamo una buona pronuncia giapponese, perché le due lingue sono abbastanza, diciamo, come si dice, assonanti, non so come si dice.
Foneticamente hanno delle cose
sono simili, no? Per cui a me è capitato più di una volta di cominciare a parlare in inglese con un giapponese e lui dopo un po' mi ha fermato e mi ha detto: ma stai parlando, cioè sei italiano, vuoi che parliamo italiano? E parlava un italiano, non dico ottimo, ma comunque molto buono, capito? Molto buono.
Vedi
perché
che forse il divieto di sosta era messo apposta lì.
Sì, forse sì. Comunque va anche un po' di moda in Giapone, imparare l'italiano, l'Italia, eccetera. Per cui
adesso magari sono stato fortunato io, comunque a me è capitato più di una volta.
Buono a sapersi, così
di beccare il giapponese. Però per rispondere alla tua domanda iniziale, cioè come orientarsi, diciamo che i problemi sono due: uno è orientarsi, l'altro è mangiare, no? Diciamo ordinare dentro i ristoranti.
Sì, orientarsi.
È un casino, okay. Soprattutto Tokyo, è veramente un grande casino, perché ci si muove prettamente in metro, i taxi costano un botto, gli autobus sinceramente non so neanche se ci sono gli autobus, adesso che mi viene, io non ho mai preso un autobus a Tokyo, probabilmente ci sono, però comunque si usa la metro a Tokyo,
okay.
E il problema è che non c'è la metro, ci sono 27 compagnie differenti dove ognuna ha linee differenti,
addirittura compagnie differenti,
sì, compagnie diverse, questo non lo sapevo. Ho detto 27 per dire tante, non mi ricordo quante sono, ma sono tipo 10, non lo so,
sì 8, sì sì, però 9. Comunque compagnie differenti
che hanno linee differenti, per cui tu sei obbligato a fare abbonamenti che comprendono più compagnie compatibilmente con il tuo soggiorno a Tokyo, e già lì è un casino. Diciamo che rispetto a qualche anno fa, negli ultimi anni è tutto più semplice perché c'è Google Maps fondamentalmente. Quindi la prima cosa che devi
mai
fare
troppo benedetto
quando arrivi a Tokyo è farti una scheda, una SIM con traffico illimitato, cioè senza di quella stai a casa proprio. Non ci andare, mio consiglio, ecco. Con Google Maps hai il grande culo che lui ti dice esattamente, cioè data la destinazione ti dice ok, vai lì, prendi quel treno, i nomi dei treni e delle stazioni sono anche in lingua occidentale, per cui non c'è, uh-huh, c'è solamente, diciamo, i kanji, ecco, per cui è abbastanza comprensibile, ti dice l'ora esatta e soprattutto è tutto davvero sempre al minuto, no? Sembra così un modo di dire, ma è veramente così. Per cui addirittura Maps riesce a dirti dove sei, te pensa che roba, Google Maps solamente a Tokyo per il traffico pubblico, per i mezzi pubblici, in particolare per la metro, non solo ti dice dove devi andare e quale, diciamo, treno prendere, quale metro prendere, ma ti dice anche esattamente dove sei in quel momento, ma non lo fa geolocalizzandoti, ma lo fa guardando l'ora, capito?
No, vabbè, addio.
Quindi lui ti dice, guarda, sono le 18.53, quindi vuol dire che tu sei qua, cioè non ci sono cazzi, sei lì per forza, perché non esiste che il treno è in ritardo, capito?
No, vabbè, meraviglioso.
Per cui tu sai sempre esattamente dove sei, e vedi proprio il trenino che si muove lungo Google Maps, anche se sei, poi le metro giapponesi sono, non è che sono sottoterra, sono sottoterra, ci sono delle stazioni che hanno tipo 10 piani sottoterra, per cui figurati se prendi GPS, il GPS non esiste, ma lui comunque ti dice esattamente in che posizione sei, quanto manca la prossima stazione, eccetera eccetera eccetera.
Il GPS non serve se le cose funzionano.
Bravo, esatto. E quindi Google Maps è veramente fondamentale, cioè proprio fondamentale, perché altrimenti diventi veramente matto. Cioè io mi ricordo la primissima volta che sono andato, non avevo il traffico, ero andato insieme a Netflix, era un viaggio strano, per cui fortunatamente avevo un accompagnatore giapponese e io, cioè, semplicemente seguivo lei, però, cioè, già allora avevo capito che, cioè, pensavo proprio, cazzo, se non ci fosse lei come cazzo faccio, che questa ha cambiato 4 treni, sono 4 biglietti, poi continuava a dirmi sì sì, ma questo adesso rifacciamo il biglietto, poi qui adesso passo io per te, aspetta qua, cioè, ed è tutto diverso, tutto un casino, e soprattutto le stazioni sono di una dimensione che non ha alcun senso, cioè non ha proprio senso, perché tu arrivi, tu sei abituato, non so, a prendere la metro a Milano, esci, arrivi alla stazione di arrivo e c'è un'uscita. Lì, sì. Lì ogni quartiere non ha un'uscita, ha tipo 20 uscite, per cui tu non solo devi sapere a quale stazione andare, ma devi sapere anche a quale uscita prendere di quella
questa cosa mi fa impazzire, perché ormai possiamo fare le scale di complessità in base alle metropolitane,
sì,
no?
Sì, esatto,
perché in Italia hai quella fermata, in quella fermata passa quella linea, stop,
molto
punto,
semplice,
basta.
No, questa Tokyo non è così. Adesso non mi ricordo qual è a Tokyo la stazione, credo che sia Shibuya, che è la più grande del mondo, che sono tipo 10 piani, quindi va giù 30-40 metri, no? E ha, adesso non ricordo, ma decine di diverse uscite, è veramente gigantesca.
No, ma infatti mi fa morire, perché se ci pensi poi abbiamo intermedie Londra e New York, dove nella stessa stessa stazione possono passare treni diversi, sì, di linee diverse, ma sono la stessa, perlomeno società. Sì. Adesso siamo a Tokyo, dove qualunque combinazione possibile e immaginabile la potete trovare.
Diversi ingressi, diverse uscite, diversi treni, diverse compagnie, diversi abbonamenti, tanto per gradire...
E diverse musiche anche per stazione, c'è anche questa particolarità. Perché ogni stazione appunto della metro ha una sua musichetta particolare, che poi ho letto in realtà dopo, quando sono andato ancora non lo sapevo, serve per alleggerire, perché effettivamente hai un'ansia quando sei lì dentro. Immagina poi appunto i giapponesi che vivono esclusivamente di quello.
Vai, a tempo.
Alleggerirli e per non mettere le... avevano questi annunci che prima mettevano più ansia. Ogni stazione si è dotata di un suo motivetto musicale per accelerare le operazioni.
Vabbè, ma io mi devo ricordare tutti i motivetti musicali le stazioni.
Poi sono ordinatissimi, ovviamente, nelle entrate.
Se vuoi andare su questo, se cominciamo a parlare del collezionismo insito nel popolo giapponese, vogliamo parlare dei timbri diversi in ogni... Ogni stazione ha il suo timbro pubblico, per cui tu puoi fare la raccolta dei timbri delle stazioni, ma non solo. Ogni tempio ha il suo timbro, ogni museo ha il suo timbro, per cui vedi sta gente, io compreso ovviamente, che ha il suo libricino dove colleziona i timbri di ogni stazione di Tokyo. Quindi puoi perdere interi giorni e fermarti ad ogni stazione solamente per andare a cercare il timbro differente, eccetera, eccetera. Cioè ci sono cose... non so, io veramente ogni volta che vado ne scopro una nuova assurda, apparentemente totalmente assurda, tipo appunto questa cosa qui dei timbri o il fatto che siano tutti quanti iper silenziosi, che è una cosa davvero, davvero, almeno per quanto mi riguarda, molto fastidiosa.
Troppo silenzio.
Nel senso che almeno ultimamente sono sempre andato, le ultime volte che sono andato a Tokyo sono stato nel 2019, due volte con i Nerd Trip, che sono questi viaggi che organizziamo noi di Lega Nerd in giro per il mondo, in luoghi nerd, tra cui ovviamente anche Tokyo. E ogni anno, stavo dicendo facciamo, ma mi tocca dire facevamo, purtroppo.
Farete, dai.
Faremo, comunque facciamo finta che insomma siamo in periodo normale, non ne voglio parlare del virus, tanto facciamo finta che questo podcast verrà ascoltato anche in tempi normali, quindi siamo in periodo normale, quindi ogni anno facciamo questi viaggi, ne facciamo uno solamente a Tokyo e uno invece che gira un po' tutto quanto il Giappone e fa anche Tokyo, e per cui giro per Tokyo insieme al nostro accompagnatore storico e insieme a 10-15 nerd italiani, no? Immaginati, ovviamente, insomma, sono comunque nerd, per cui non è, cioè, non sono degli idioti, no? Non è che si mettono a urlare o che ne so, sono semplicemente 10-15 ragazzi tra i 20 e i 30 anni, 35 anni, 40 anni, con interessi comuni, no? Semplicemente sono nerd e che quindi mentre sei in metropolitana discutono o di quello che vedono o degli interessi comuni, cioè il manga, l'anime o quello che è, siamo a Tokyo, cazzo, per cui discutono tra di loro, parlano, non discutono, scusami, con un volume medio-basso perché siamo persone educate, nonostante questo sembra che stiamo urlando, perché tutto
poi
il resto
c'è
del
il silenzio
treno,
generale, sì,
esatto, tutto
ovviamente.
Il resto del treno è completamente silenzioso, per cui ogni volta il nostro accompagnatore ci deve dire ragazzi per favore non facciamo gli italiani, e per cui cazzo, ma stiamo solamente parlando, no, cioè non dovete parlare, dovete stare
zitti, muti e soffrite anche un pochino,
una roba
in silenzio,
insopportabile, prima o poi faremo ragazzi anche una puntata su Osaka, che invece è la mia città preferita del Giappone, anche chiamata la Napoli giapponese, dove invece finalmente tutti sono come in Italia, quindi suonano il clacson, urlano per strada, buttano cartacce, migliore città del Giappone, Osaka veramente numero uno. Ne riparleremo in un'altra puntata.
Sentite, quali sono secondo voi i luoghi, diciamo, non i luoghi nerd in cui andare a fare acquisti eccetera, quello magari tra un po' ci arriviamo anche, perché immagino che sia, ma i luoghi che vi sentireste di considerare più iconografici dal punto di vista della cultura nerd per qualcuno che va a Tokyo per la prima volta?
dal punto di vista della cultura nerd, beh, allora Tokyo in generale è tutto cultura nerd, nel senso che lì sono state ambientate tutte le grandi serie, anime, eccetera, per cui cioè, se vai a vedere l'incrocio di Shibuya, già dici, cazzo, ah, giusto, è vero, quell'incrocio dove, c'è, dove ogni volta attraversano 2000 persone alla volta, no? Eccetera. Ci sono diversi punti in cui vederlo per bene, eccetera, eccetera. Insomma, i posti cioè, quello che voglio dire è che i posti turistici di Tokyo, secondo me, sono parte integrante della cultura nerd, cioè per cui ovunque vai, che sia più o meno turistico, secondo me a Tokyo becchi bene, anche se vai in certi posti, tipo un posto che mi piace da matti è Golden Guy, che è questo quartiere particolarissimo, composto, devi immaginartelo, è composto da, è difficile da spiegare, Golden Guy. Certinaia micro bar, che non sono bar, sono praticamente, sono delle case, no? Immaginati, piano terra casa, cioè quindi arrivi in questo che era un vecchio soggiorno trasformato in un bar e finisce lì, cioè il bar è 4 metri per 4 metri, 16 metri quadri, in cui c'è anche il bancone e ci sono 4-5 sgabelli, no? E quelli sono i posti a sedere di quel micro bar di Golden Guy. Moltiplica questo per tre piani e un quartiere, un quartierino, quindi non so, ci saranno 300-400 di questi posti qua, no? Ognuno più o meno, diciamo, occidentale friendly, no? Ce ne sono alcuni che sono un po' più destinati agli occidentali, ce n'è in particolare uno vicino all'ingresso che invece che solamente 4-5 posti ne ha 20 o 30, adesso mi sfugge il nome, ma comunque si vede bene, è l'unico grande, diciamo, dove ci vanno anche gli occidentali, e poi tutti quanti gli altri, diciamo che sono, non dico club privati, però in alcuni, se non sei giapponese, non entri, no? Comunque, cioè, ti fanno capire che no, cioè te no, perché hanno letteralmente 4-5 posti a sedere in tutto, per cui semplicemente ci vanno gli amici del proprietario, capito? Cioè, veramente, ed è tutto composto da questi microvicoli illuminati così la sera, veramente, per me è uno dei posti più belli di Tokyo. Non ha molto a che fare con la cultura nerd, se vuoi, però quando sei lì con quel tipo di estetica, con quelle lanterne, quelle luci, quelle cose, io insomma mi ci ritrovo molto. Chiaramente Akihabara è il primo posto in cui sono andato io, insomma è il posto nerd per eccellenza.
Per chi non sapesse, spiegate
allora, perché. Akihabara è un quartiere di Tokyo, e vi invito ogni volta che dico quartiere di Tokyo a pensare a una città, no? Cioè più o meno la dimensione.
Questa è un'altra cosa che colpisce parecchio.
La media
parecchio,
città italiana, cioè Modena.
Ci vuole un giorno per quartiere.
Più o meno, sì. È un po' come adesso, prima o poi parleremo anche di Los Angeles, no? Anche lì, quando dici Los Angeles, uno dice, è per quello che prima dicevo, essere in centro a Tokyo non significa un cazzo, cioè bisogna che mi dici il quartiere e bisogna che mi dici anche nel quartiere dove sei. Los Angeles è questo all'ennesima potenza. Però insomma, Akihabara è un quartiere particolare di Tokyo che nel dopoguerra è diventato famoso per racchiudere un po' in sé tutti quanti i negozi di elettronica. È partito in questa maniera qua, tanto è vero che il suo soprannome è Electric Town, Akihabara Electric Town. Poi negli anni, in particolare a partire dagli anni 80 più o meno, fino agli anni 70, anni 80, è diventato anche il posto in cui hanno cominciato a aprire tantissimi negozi legati alla cultura otaku, per cui insomma manga, anime, insomma nerd, no? Otaku è la parola giapponese per dire nerd, per fondamentalmente, per cui anche lì hanno aperto un'infinità di negozi destinati a tutto quello che gira attorno a manga, anime, merchandising, statue, action figure, eccetera eccetera, per cui devi mettere insieme questo con quello che era già, cioè elettronica di consumo ovviamente, oltre che diciamo B2B, business to business, no? Quindi ci sono anche un sacco di negozi che hanno solamente parti, cioè, mi ricordo ci sono dei negozi che vendono solamente LED o resistenze elettroniche, no? Però comunque in generale è molto consumer. Fatto sta che 40 anni dopo, 50 anni dopo, siamo arrivati al fatto che Akihabara è il posto in cui c'è la più grande concentrazione al mondo di negozi nerd, fondamentalmente. Tanto è vero che la prima volta che sono andato a Tokyo qualche anno fa, adesso non ricordo quando, sono andato per Netflix, te pensa, sono andato là ospite di Netflix perché stava presentando il loro catalogo di manga, eccetera, e mi hanno preso l'albergo ad Akihabara, su mia richiesta, e io sono stato una settimana a Tokyo e ho visto solo Akihabara, cioè tutti i giorni sono andato, cioè la mattina facevo i brief con Netflix per il nuovo catalogo, tutte le loro robe, il pomeriggio me lo passavo tutto il pomeriggio e la sera girando per Akihabara, per cui per una settimana intera io ho visto solo Akihabara e mi sono fatto tutta la mia guida personale a tutti i migliori negozi di Akihabara, ci ho fatto anche un video, ci ho fatto diverse cose, diverse guide, eccetera, e per cui insomma Akihabara è veramente, e comunque in una settimana non ho assolutamente visto tutti quanti i negozi, ce ne sono diverse centinaia, quelli principali sono una ventina, se vuoi, più o meno una ventina. Se volete un link, ho una roba, aspetta che lo trovo, è molto semplice, è incauto, però ho scritto incau.to / Akihabara, Akihabara con l'H, cioè A-K-I-H-A-B-A-R-A.
Poi magari scrivimelo anche qui in chat, così lo aggiungo direttamente.
È semplicemente un mio short link. Esatto, te lo giro subito. È un mio short link che fa un redirect a una lista su Google Maps, che è la mia lista personale del meglio di Akihabara. Mi sembra che sia
perfetto.
Sono solo 21 luoghi. Non è ironico, sono veramente
così pochi.
Sì, sono pochissimi in realtà, perché sarebbero molti di più. È un po', diciamo, se hai poco tempo, ti guardi solamente quei 21 luoghi lì ad Akihabara e c'è Dabo.
Ma Antonio, in questa settimana ti è capitata ti è capitato di incontrare cosplayer?
Ci sono le maid in giro per strada, no? Sono quelle che danno in giro i volantini, anche lì veramente super imbarazzo, perché non sai mai come tu occidentale non sei in grado di interagire con i giapponesi fondamentalmente,
okay.
Cioè comunque fai sbagli, no? Cioè nel senso... parti che dici, ok, sono a Luca Comics and Games, no? Quindi entro in modalità Luca Comics and Games, sbagliato, no, assolutamente, cioè lei è vestita da maid, è super sexy, ha le tette di fuori, il culo di fuori, ma non puoi assolutamente trattarlo comunque, o guardarlo, considerarla come se fosse semplicemente una che fa vedere il culo, è semplicemente una ragazza giapponese che ha scelto quel lavoro lì, magari sta studiando, sta facendo altro, eccetera, e oggi pomeriggio è vestita in quella maniera perché deve distribuire volantini, punto. È normalissimo vestirsi così, non sottintende nulla, e quindi insomma è molto, cioè non è facile.
Vabbè, diciamo che da quel punto di vista sarebbe una buona regola prescindere, non dare
verissimo, più sottintesto. Verissimo, verissimo, assolutamente, però insomma veniamo da 100 anni di maschilismo, no?
Perché anzi
2000 anni
anche
di maschilismo.
Più, esatto,
per cui diciamo che facile non è, per cui magari, ma anche non volevo dire che sono andato in giro per Akihabara
ovviamente.
A toccare il culo alle maid, volevo dire che anche semplicemente se ti scappa l'occhio, magari le guardi sorridendo eccetera, loro ti guardano con quella faccia, come dire, ma che cazzo
cosa vuoi? Chi sei? Che vuoi? Che te vele? Ti dicono a Milano.
E hanno pienamente ragione, ovviamente. Se invece mi chiedi dei cosplayer classici, no, quelli non sono per strada. Quelli li vedi solamente in fiera, li vedi al Tokyo Game Show, li vedi alle diverse fiere, però difficile che li vedi.
Ok, perché non li avevo beccati nemmeno io, e quindi mi chiedevo se era una sfiga mia, oppure se è veramente...
Oppure matti, insomma, mi è capitato di vedere dei cosplayer magari, non so, in centro a Shibuya la sera, ma perché erano dei ragaz che si stavano divertendo, no? Cioè magari hanno fatto la scommessa con l'amico, comunque lui esce la sera vestito così perché è così, ma non è normale vedere in giro per strada ad Akihabara cosplayer, quindi no, non è Luca Comics Games, è semplicemente una città o comunque un quartiere in cui tutti i negozi sono negozi nerd, è un cazzo di sogno, capito? È semplicemente quello.
Questo è il riassunto.
Ed è normale, cioè non è strano, non è che lo fanno solamente 5 giorni all'anno, è così tutto l'anno, risulta difficile capire come fanno a tenere tutti quanti aperti, perché sono veramente centinaia che vendono tutte le stesse cose fondamentalmente, o quasi, cioè diciamo presi 10 argomenti ci hanno fatto 300 negozi, no? Per cui uno ha le action, cioè sono 50 negozi hanno le action figure, capito? Per intenderci, però sono tutti aperti, quindi non so, andranno bene, a parte nell'ultimo anno, maledizione, non volevo parlarne, però anche qui ha chiuso purtroppo la grande catena degli arcade di Sega, cazzo, per cui anche lì veramente tragedia, perché era uno dei capisaldi di Akihabara, ce ne avevano 4-5 di arcade di sale gioco, no?
Ha
chiuso quella principale, credo che abbiano dato le altre, hanno venduto proprio tutto quanto il reparto Sega arcade addirittura, per cui vabbè, bruttissime notizie, però insomma è veramente un sogno Akihabara, quindi appena finisce sta merda, ragazzi, se dovete andare a Tokyo e diciamo avete i nostri stessi interessi, primo stop andiamo a fare un giro da Akihabara, perché veramente merita assolutamente. Poi non però so se volevi scendere nel dettaglio sui singoli negozi o no, o se vuoi.
Beh, ma considerando che non abbiamo tantissimo tempo, forse ci conviene rimanere un filino più generici.
Ok. Tanto se mettiamo il link con i tuoi suggerimenti,
considerate anche che magari quando vi ho detto ci sono tantissimi negozi, voi avete in testa il negozio italiano, no? Cioè un negozio di un piano, ma il piano terra, fine, no? Invece no, dovete considerare che i negozi che intendo io sono dei negozi che sono degli interi palazzi con 11-12 piani, per cui sono
dedicati,
è molto difficile spiegarlo, esatto.
Ok, non negozi, mini centri commerciali.
Tu immaginati un centro commerciale molto grande italiano, per cui comunque raro, cioè enorme, 11 piani, di cui ogni piano è grande come un nostro grande centro commerciale, dove ogni piano, su 11 piani, c'è un argomento. Per cui, non so, un piano solo action figure, un altro piano solo manga, un altro piano solo anime, un altro piano, che ne so, solo computer, un altro piano solo macchine fotografiche, capito? Questo per 11 piani. Oppure vi nomino solamente il mio negozio preferito, che è Mandarake. Mandarake è una catena, ce n'è uno anche ad Akihabara ed è uno dei più belli in Giappone. C'è il Mandarake Complex, che sono, mi sembra, 8 piani, e sono solamente, è solo usato. Quindi il Mandarake Complex vende solamente roba usata dai giapponesi, per cui cioè, non solo la riportano indietro che è ancora in cellofanata, ma quelli di Mandarake gli mettono un altro strato di cellofan, quindi praticamente è come roba nuova. E anche lì ogni piano, forse ho una nota da qualche parte, sì, per esempio, guarda, così capisci, Mandarake Complex, piano terra, checkout e display, cioè ci sono le casse e ci sono esposte cose che costano troppo per essere vendute, fondamentalmente c'è tutta roba fin dagli anni 30-40, sono delle cose assurde. Secondo piano, cosplay goods, rare artwork and dolls, quindi parrucche, roba per cosplayer, eccetera eccetera, vestiti eccetera. Terzo piano, manga e comics anche americani. Quarto piano, tutto il doujinshi, sono tutti i fumetti porno comunque legati all'erotismo, eccetera. Il quarto piano è per i maschi, il quinto piano è per le femmine, ti dico solo questo. Il sesto piano, videogames, anime, PC games e console. Il settimo piano, retro toys, figures, models and card games. E l'ottavo piano, tutti invece i giochi nuovi. All'ottavo c'è solamente il nuovo. Ti faccio un altro esempio proprio al volo, solamente per finire di spiegarti sta roba. Yodobashi Camera invece è un altro enorme negozio che tratta più che altro elettronica, ma anche lì quando dice elettronica, cioè lì sono 9 piani invece. Primo piano, cell phone, computer, tablet. Secondo piano, PC part, software, accessories. Terzo piano, film cameras, digital cameras, video cameras. Quarto piano, audiovisual. Quinto piano, heating and cooling, kitchen appliances, quindi cucina e riscaldamento. Sesto piano, giochi, toy, strumenti, biciclette e musica. Ottavo piano, libri, music store, formal wear. Ottavo piano, c'è la food cart, cioè prendo un piano intero dove si mangia, e c'è anche un'enorme sala giochi. E il nono piano, che è il tetto, c'è un campo da golf.
Un campo da golf.
C'è un piccolo, diciamo, un campo da mini golf, ovviamente, e okay. Driving range, praticamente c'è una pista in cui si può guidare e c'è un caffè all'aperto fighissimo. Cioè, capisci? Capisci di cosa sto parlando? Di questi posti qua ce n'è non uno, non due, ce n'è tipo 10, cioè grandi così. Più ci sono tutti quanti, una pletora infinita di micro e medio negozi di tutti i tipi che vendono di qualunque roba. Cotobuchia, Big Camera, Yodobashi Camera, ce n'è un'infinità, Liberty è famosissimo, leggo così proprio l'Aux, c'è per esempio il Donki, si chiama Donki Shot, è una catena che i giapponesi chiamano Donki, sarebbe Donki Shot, no, però è scritto male, è Donki Shot scritto male, perché hanno scritto Don Quixote, non so in che lingua l'hanno
scritto.
Quello
col pinguino, no?
Quello col pinguino, che loro chiamano invece Donki, e lì invece c'è, non so come, è il Lidl all'ennesima potenza, per cui marche strane, alimentari, ma anche elettronica, ma anche altre
è
cose.
È alienante quel posto,
esatto, tutto super compresso con questi corridoi larghi 30 centimetri in cui passi in mezzo alle cose, cioè stai male, che è tutto impolverato, una merda, però è talmente assurdo. Anche quello è da vedere, per cui cioè, potrei andare avanti per ore cui, a parlare.
Il concetto è c'è l'ira di Dio di roba da vedere.
Sì, 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 cioè,
di sicuro
non basta
trovate qualcosa per voi, ecco.
Esatto. Ma la domanda che vi faccio io successiva è come sono i prezzi?
Non buoni, nel senso che devi stare molto attento perché c'è una grandissima offerta, no? Però io più di una volta, quasi sempre, anzi devo dire, ogni volta che trovavo qualcosa che mi piaceva, di relativamente nuovo ovviamente, sull'usato, per quello che il mio negozio preferito è il Mandarake, perché è roba usata, dove magari trovi roba anni 80 che dici cazzo, cioè se non la trovo qua dove mai potevo certo. comprarla, no? Invece sul nuovo, io per dire ero partito, io sono un grande appassionato di fotografia, ero partito diretto verso Big Camera e Yodobashi Camera, che sono i più grandi negozi del Giappone di macchine fotografiche, pensando di comprare una macchina fotografica nuova, di comprarmi le lenti nuove, spendendo molto meno, col cazzo, non solo costano di più, ma c'è anche meno roba rispetto ad Amazon. Io ogni volta semplicemente andavo lì, provavo, dicevo ok, questo lo vorrei comprare, poi andavo su Amazon.it e regolarmente costava meno, quindi vi consiglio sempre con la stessa SIM con traffico illimitato di cui parlavamo prima di controllare sempre se su Amazon Italia è presente, perché rispetto a qualche anno fa dove era difficile importare roba giapponese, ormai si trova quasi tutto, cioè sapendo cosa cercare si trova quasi tutto su Amazon Italia, e quindi vi consiglio semplicemente di usare Yodobashi come vetrina e poi comprare su Amazon Italia, anche perché poi quella roba lì ve la dovete riportare in Italia, è un casino, soprattutto le action figure che magari sono molto grandi, no? Cioè, dove cavolo la metto? Io non sono un grande appassionato di action figure, però accompagnando gli altri ragazzi per i Nerd Trip, 99 volte su 100 ho visto che magari loro trovavano le action figure che volevano comprare, la vedevano lì, quindi capisci vedendola dal vivo, no? Quanto è grande, se effettivamente ti piace o no, e poi gli dicevo, ma hai controllato su Amazon? Andavano su Amazon e dicevo, ma cazzo hai ragione, Antonio, non solo costa 10 euro in meno, ma mi devo anche risparmiare la sbatta di magari comprare una valigia in più o comunque insomma riportarla in Italia, sto scatolone, per cui insomma il consiglio è quello lì, è una grande vetrina, sì. Ma comprare quasi mai è conveniente.
Sì, quella è una cosa che tra l'altro succede anche questo in altri paesi, poi ovviamente Giappone, adesso io non so quale sia il rapporto di cambio e tutto, diciamo che ad esempio, io ad esempio sono un grosso appassionato di model kit, quindi Bandai soprattutto, via dicendo, sì. E ovviamente ecco, quelli tendenzialmente hanno un costo di importazione abbastanza alto.
Cioè Gunpla, ti intendi? Anche lì buonanotte.
Sì, 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 sì.
Ti scoppia la testa, c'è come si chiama? Gunpla Base.
Esatto.
Sono stato diverse volte anche lì, lo stesso posto che ti spiegavo prima, lì non sono diversi piani, è un unico piano gigantesco, però è diviso in negozi e ogni negozio, cioè c'è un negozio solo per il merchandising con tutta quanta la roba Gunpla, o Gunpla come lo chiamiamo in Italia, insomma. Ce n'è un altro con solamente alcune linee, hanno tutto quanto il catalogo lì presente in più copie, c'è un museo, c'è... mi sembra che sia a Dodaiba, adesso non ricordo, ma è dove c'è davanti il
Gundam.
Ecco, apriamo un attimino questa apriamo un attimino questa porta. Accidenti a voi, perché sicuramente l'avete vista entrambi. Adesso io non
pure
so
mandato
se
la foto, Sergio.
Si trasforma due volte al giorno. Si trasforma ogni due ore. Vi consiglio caldamente di programmare la vostra visita in modo tale da beccare il momento della.
Perché adesso stiamo parlando dello Unicorn che è stato montato dopo l'originale. Perché in realtà, sì. Allora, diciamo che
inizialmente c'era l'RX 78-2,
sì,
ed è rimasto lì non mi ricordo quanti anni. Da 3-4 anni c'è lo Unicorn e a questo punto mi tocca dire però, adesso che ci penso, che probabilmente la prossima volta che andremo tutti in Giappone non ci sarà più lo Unicorn. Cioè, non so se adesso che montano il nuovo RX 78 che si muove, perché non lo montano lì in realtà, lo montano da un'altra parte.
No, è da tutta l'altra parte.
Non so se lasciano anche lo Unicorn o se lo smontano lo Unicorn.
Allora, da quello che ho capito dovrebbero essere due cose separate.
Ah, ok, quindi lasciano anche lo Unicorn comunque montato.
Perché in realtà quello semovibile dovrebbe essere per la celebrazione, un po' per appunto
le Olimpiadi.
In parte, un po' per l'anniversario della creazione di Gundam e un po' per le Olimpiadi, dovevano essere tutte e due insieme.
Sì, perché era il 40esimo.
Esatto, esattamente, dell'uscita della prima serie. E poi non so che fine gli faranno fare, anche se devo dire che ogni volta che vedo qualche video in cui si muove ho la pelle d'oca.
È fantastico, dal vivo poi
per dire quanto sono folli, visto che parliamo di Gunpla o Gunpla e parliamo di Gundam...
O Gundam
sta per uscire, o non so se è già uscito, il model kit Bandai che replica non i Gundam delle varie serie, ma quello che stanno costruendo se muovi.
Anche boss, questo me l'ero perso. Stanno quello sicuramente è un altro posto da andare a vedere. Gundam o Gundam lì, lo Unicorn, non solo vi consiglio di andare, perché chiaramente è una bomba, e di andare agli orari giusti. Se non ricordo male, è negli orari dispari, quindi tipo alle 13, alle
13 15,
sicuro. 17. Ecco, allora alle 13, 15, 17 fino alle 19. Ovviamente verificate, è molto figo perché lì dietro c'è un centro commerciale, diciamo che il Gundam è di fronte al centro commerciale, e il centro commerciale non è male, non è incredibile, ma comunque non è male, anche perché all'ultimo piano c'è la Gundam Base, che è da vedere, anche se non sei un appassionato è da vedere, e anche lì all'ultimo piano c'è uno skate park gigantesco, cioè nel soffitto bellissimo, è veramente una bomba, e invece il resto dei piani sono negozi di moda, insomma, diciamo che potrebbe essere un qualunque centro commerciale italiano in realtà il resto.
Però è bello poter arrivare ad Odaiba.
Sì, perché ci arrivi con il trenino, è un'isola di fronte a Tokyo, non capisci che è un'isola mentre sei lì, però insomma è figo, effettivamente.
Non capisci perché è così grande o perché...
Ma perché è tutto talmente vicino in realtà che, sì, vedi che è collegata con un ponte, ma però è talmente vicina alla terraferma, praticamente è separata da una lingua d'acqua che è praticamente un fiume, capito? Per cui è...
Sì, non ti rendi conto che è un porto...
non ti rendi conto che sei su un'isola, cioè... Sì, potrebbe essere benissimo così una penisola, è molto vicina al resto di Tokyo. Sì, comunque è sicuramente una tappa da fare, è quella lì. Mi sto tenendo sotto il nostro tragitto standard di quando andiamo a Tokyo con il trip, perché come sai ho una memoria veramente penosa, per cui quello è un altro posto in cui andare a vedere. Se vi capita di andare a Tokyo a settembre, c'è il Tokyo Game Show, che comunque merita, è un po' in un posto di merda, perché è fuori Tokyo, ci vuole 40 minuti andarci, però una giornatina al Tokyo Game Show, se sei un appassionato di videogame o in generale di cultura nerd, visto che la domanda era quella, lo farei. Mm-hmm. Solitamente è la prima settimana di settembre. C'è la Tokyo Tower, che merita di brutto, sì, perché dentro la Tokyo Tower c'è il negozio come si chiama... addirittura l'hanno rinominata, come si chiama il manga e anime famosissimo, quello che sono pirati, adesso ho un vuoto di memoria.
One Piece,
tanto è vero che non si chiama più Tokyo Tower, ma si chiama One Piece Tower, pensa un po'.
Da quando è lì? Perché prima io sono andato, ma era a Shinjuku, perché io ovviamente sono...
Adesso siamo già alla fase successiva. Scusa, ma quando è stata cambiata sta cosa?
Adesso non so quando è stata cambiata, ma negli ultimi almeno 2 anni era già così. così.
No, okay,
c'è questo negozio gigantesco di One Piece che è da vedere, e c'è anche un bellissimo ristorante. Se siete fan di One Piece dovete andarci per forza, perché c'è il negozio che non ha alcun senso, ovviamente anche lì.
Abbiamo degli ascoltatori
prima,
che sono molto fan di
qualunque gadget possibile legato a One Piece.
È meraviglioso
veramente assurdo. E anche lì, tanto per ribadire, anche lì c'è la raccolta dei timbri, per cui c'è un quaderno con la raccolta dei timbri dei negozi di One Piece del Giappone, che sono tot, per cui anche lì ti fai, se vuoi, il giro di tutti i negozi di One
Piece.
Così
come i Pokémon Center, immagino.
Bravissimo, stesso discorso. Anche il Pokémon Center, se sei un fan di Pokémon, assolutamente andare. E poi vediamo.
Sentite,
cos'altro.
Invece a tema Godzilla, cioè non possiamo parlare di Tokyo senza parlare di Godzilla.
Godzilla, se non ricordo male, a Shinjuku c'è la testa di Godzilla gigante, esatto. che sbuca dal soffitto di un palazzo.
Sì, l'ho vista la foto di quello.
Bravo,
bellissimo,
cioè,
meraviglioso.
Niente di che, in realtà, però sei lì che passeggi la sera, alzi lo sguardo e c'è Godzilla che ti guarda in dimensioni quasi reali. Esatto. Golden Guy l'ho detto, Kabukicho è molto bello, però sono quartieri diciamo un po' più turistici, diciamo così. Shibuya assolutamente da vedere. Takeshitadori è quella strada particolarissima dove ci sono tutte le lolite, no? Tutto quella, diciamo, la strada un po' modaiola di Tokyo, molto particolare, anche quella zeppa di gente. Takeshita Road o Takeshitadori, ognuno la chiama come vuole. Sono stato l'ultima volta, che non c'ero mai stato, al Museo Ghibli. O Ghibli o Ghibuli, o chiamatelo come vi pare, non apriamo la polemica, io lo pronuncerò all'italiana, cioè Ghibli, e voglio anche sottolineare che invece i giapponesi dicono Ghibli, e invece Ghibli non lo dice nessuno, e qui chiudiamo la polemica.
perché tu invece hai sentito molti che dicono che dovrebbe essere detto Ghibli.
Ghibli, ma nessuno dice Ghibli. I giapponesi dicono Ghibli o Ghibli, però in realtà insomma si chiama Ghibli per il vento italiano, vabbè, insomma, lascia stare. Scusate se ho
no,
è veramente irresistibile per me fare polemica. Esatto, l'ho aperta, perseguita e chiusa. Sono stato al Museo Ghibli, che è in una città fuori Tokyo, neanche molto vicino. E allora devo dire che se sei un mega fan merita, se devi andare all'apposta non ci andate, perché è molto piccolo, è veramente molto è molto bello tutto quanto, iper tematizzato, però cioè, si visita veramente in un paio d'ore, cioè veramente microscopico. Però se siete dei mega fan, assolutamente vale la pena, e ricordatevi di comprare il catalogo, che vendono solamente lì ed è una bomba atomica e non si possono fare foto dentro, proprio con bacchettate gigantesche, per cui non avete altro modo se non comprare.
Questa segnalazione fa pensare che tu parli per esperienza.
Sì, bacchettate, ma ho ancora delle storie su Instagram in cui si vede proprio che faccio una storia e poi dopo la storia dopo è interrotta, e mi dispiace non aver registrato l'audio della guida giapponese che urla facendomi fare una figura di merda colossale, perché ci avevo detto effettivamente 20 volte che non si potevano fare video e non si potevano fare foto, e io da bravo italiano me ne sono strasbattuto il cazzo, ma va bene uguale. Comunque ho comprato il catalogo, così che non si lamentino, bellissimo. Uh-huh. Il catalogo. Poi c'è Tokyo Disneyland, se volete, però anche lì ci va almeno una giornata intera, ci vuole poco comunque andarci, cioè, diciamo così, secondo me ci può stare. Non è esattamente il posto in cui andrei se volete vedere l'estetica giapponese, chiaramente, perché è semplicemente Disneyland messa a Tokyo con qualche kanji. Non è proprio una bomba, insomma.
Diciamo che non è esattamente la cosa per cui mi verrebbe da dire.
Capi, quello voglio dire.
Ci vado.
Insomma, con tutti i posti che ci sono, io non andrei lì. Una cosa che facciamo, che a me piace molto, è zero nerd, ma è talmente figa che ve la consiglio, è di perdere almeno una giornata per andare a Kamakura, che è una città fuori Tokyo.
Bellissima.
Bellissima, semplicemente per il fatto che dopo giorni di metropoli, uscire, fare una bella escursione in mezzo alla montagna. Cioè, se veramente il giorno prima eri in centro a Tokyo, il giorno dopo stai facendo un'escursione a piedi in mezzo alla montagna giapponese, è bellissima, stupenda, per arrivare poi al grande Buddha, che è un posto, che è una statua gigantesca del Buddha che c'è a Kamakura, bellissima da vedere, compreso
potete entrare dentro.
Esatto, è veramente una bomba, non c'entra niente con la cultura nerd, ma vi consiglio di farlo. Poi sto sfogliando velocemente, il Museo Nazionale di Tokyo merita assolutamente, siete lì, è anche dentro un parco strepitoso, ci sono diversi tempi per cui anche quello da vedere, Ikebukuro anche quello da vedere, che altro dire, insomma ci sono mille posti adesso, sì, diciamo che posti bello. Nerd, prettamente nerd, insomma più o meno li abbiamo detti,
ma tutta la città comunque, appunto, come abbiamo detto, se vai a Shinjuku c'è Godzilla, a me è capitato, esatto, per esempio ad un certo punto che passassero dei go-kart con i protagonisti di Mario Kart, perché puoi affittare
sì l'abbiamo fatto, fighissimo, mi hanno detto che hanno smesso di farlo purtroppo, serve, allora vi spiego velocemente, non l'ho fatto io, l'ha fatto il nerd trip, cioè, l'hanno fatto durante un nerd trip quando io non c'ero. Allora, intanto serve la patente internazionale. Bisogna premunirsi prima, però è fighissimo, praticamente ti fanno guidare dei go-kart in giro per Tokyo travestiti da personaggi di Mario, per cui Mario Kart fondamentalmente è una bomba. Ma hanno detto che hanno smesso di farlo, non so se hanno smesso per via del virus o se Nintendo gli ha fatto il culo, non so cosa è successo.
Forse ora che hanno aperto il parco vogliono l'esclusiva.
È possibile, capite, non lo so. Vi dico altre 3-4 cose che prendo dai miei appunti. Un'altra bella escursione che vi porta via tre quarti di giornata è andare a Yotsuji, si chiama, una piccola città fuori Tokyo che dove è nato Yoichi Takahashi, che è il creatore di Holly e Benji. Perché questo? Perché è tutta una micro cittadina, e anche qui è molto bello vedere, almeno secondo me, è bello uscire da Tokyo e vedere, vedere, no, la piccola cittadina giapponese iperpulita, questa poi è veramente una bomba, c'è questo fiumiciottolo che passa in mezzo al paesello, sembra veramente di essere, boh, non so, tornati indietro di 100 anni, no? È bellissima, ed è tutta quanta però tematizzata caldo. Perché è tutto Holly e Benji, per cui tu arrivi alla stazione ed è tutta tematizzata a calcio, in giro ci sono i lampioni a forma di pallone da calcio, eccetera eccetera. Non solo, ci sono 8 statue in giro per il paesino che rappresentano 8 personaggi di Holly e Benji, ed è figo, secondo me, diciamo, sfruttare la caccia alla statua, cioè andarle a vedere tutte e 8 per vedersi tutto quanto il paesino. Vi perdete una mezza giornata, tre quarti di giornata, secondo me ci sta. Un altro posto molto bello è Jinbocho, anche detta Booktown. Ci sono 200 librerie in 15 minuti di camminata, è un posto allucinante.
Potrei morire, l'unico vantaggio è che non sapendo leggere o scrivere in giapponese...
Però hanno qualcosina anche di, diciamo, straniero, ovviamente gran parte sono giapponesi, però almeno se sei come me, vedere un libro antico giapponese, anche se non sai neanche di cosa parla, io, insomma,
sì, quello sì,
lo comprerei a prescindere, ecco, come dire, è talmente bello l'oggetto, capito? E ho anche una lista delle migliori librerie, adesso non voglio ammorbarvi, Book Senseido, Oshima Shoten, Oya Shoten, Tokyodo Bookstore e basta, ne avrei 10, vi ho letto i primi 4, e poi per ultimo, poi la smetto, c'è Nakano Broadway, che invece è un enorme centro commerciale che non è dentro ad Akihabara, ma che è fatto come quelli che raccontavo prima di Akihabara, per cui se siete a Nakano, che è un quartiere di Tokyo, ci sta benissimo, si chiama Nakano Broadway, è un enorme centro commerciale, sono 4 piani più un piano interrato, e anche lì c'è un po' di tutto, e c'è anche lì c'è il mandarake più grande del Giappone, che occupa diversi piani, eccetera eccetera, molto figo, molto figo. Questo per, diciamo, parlare per rimanere solamente a Tokyo, poi prima o poi parleremo del resto del Giappone.
Ma assolutamente sì, ma come al solito, come abbiamo visto, difficilissimo parlare di poche cose.
È un casino, poi adesso io parto cioè devo dire che più o meno abbiamo detto tutto, adesso sicuramente mi sono scordato una valanga di roba.
Scusa, però... diciamo una cosa, visto che sappiamo... No, vai Giuseppe, di pure tu.
Una domanda sul cibo, io gliela metterei.
Io adoro il cibo giapponese, giapponese, è il mio cibo preferito, in particolare il ramen è il mio piatto preferito al mondo, cazzo, non esiste piatto migliore del ramen.
A Odaiba c'è un distretto di ramen buonissimo.
Ce ne sono diversi dove si può mangiare, in generale si mangia molto bene ovunque, è veramente molto difficile beccare male. Un'altra cosa che
non è carissimo. Comunque.
Ecco, bravo, stavo proprio dicendo quello. Un'altra cosa che pochi considerano è che invece è che mentre diciamo alloggiare a Tokyo è abbastanza costoso, mangiare a Tokyo costa un cazzo. Per cui se trovate, diciamo, se volete fare una vacanza poco costosa, considerate che se trovate un albergo, un capsule hotel o quello che volete da spendere poco, mangiare vi costerà veramente veramente poco, perché un piatto di ramen più una birra che ci pranzate con un piatto di ramen e una birra vi costa 8 euro 9 euro, cioè poco, poco, veramente.
Io ho speso,
poco.
La cosa per cui ho speso di più è stato i trasporti, cioè sono stati i trasporti, la metro,
anche quello, però fai un abbonamento, insomma più o meno ne esci. Devo dire che non è super costoso, cioè allora andare in Giappone, cioè un viaggio in Giappone ti costa il viaggio, cioè proprio il viaggio aereo, l'alloggio purtroppo, perché poi dopo dipende da te ovviamente, se vuoi spendere poco c'è modo di spendere poco anche a Tokyo, anche perché come dicevo prima dire Tokyo è dire niente, ci sono alcuni quartieri che costano tantissimo, altri che non costano niente, poi dopo sta a te quanto, cioè paradossalmente secondo me è meglio prendere un po' più fuori e un giorno in più, no? Cioè nel senso perdere ogni giorno magari un'ora o due di metropolitana, capisco che è diciamo snervante, però se hai pochi soldi e vuoi comunque andarci risparmiando, insomma anche quella è un'opzione. Ramen, sushi, tutto quello che ci gira attorno. Poi noi abbiamo una visione molto limitata della cucina giapponese.
Del giapponese,
in realtà è una cucina variegatissima, con veramente centinaia di piatti differenti in tutti i modi, molto, cioè, che non ha niente da invidiare a cucine come quella italiana, insomma, per cui assolutamente si mangia di ogni ed è tutto molto buono, mia opinione ovviamente, però poi dipende, pesce, carne, hanno pochissimi carboidrati, dimagrirete tantissimo perché
camminerete anche, non c'è
il pane. Devo capire, dipende come sarei messo io, perché da buon vegetariano potrei avere
sì, potresti avere dei problemi, e te lo confermo, perché i vegetariani non sono né ben visti e non è neanche facile trovare piatti totalmente vegetariani, questo mi spiace dirtelo.
Però, infatti se mi piace la
ciccia e il pesce, beccate benissimo proprio.
Mi sento molto discriminato in questo momento.
Sì.
Senti, Antonio, io so che tu oggi sei un po' di corsa, quindi
siamo un po' arrivati in fondo.
Diciamo che chiudiamo un pochino velocemente, poi lasceremo la chiusura ufficiale per quando ti abbiamo salutato, così ti possiamo salutare con calma. Noi sicuramente ci aggiorneremo in futuro, perché questi viaggi ormai stanno proseguendo, e nel frattempo ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi come sempre, e di averci fatto viaggiare perlomeno con la testa.
Faremo un'altra puntata almeno su Los Angeles, così chiudiamo il triangolo d'oro dei nerd mondiali.
Assolutamente, volentieri. Grazie mille di cuore. Grazie mille Antonio. Va bene, un po' come avevamo fatto con Leo Ortolani, che anche lui aveva qualche scadenza impellente.
Abbiamo degli ospiti super impegnati che ci danno appunto l'opportunità di essere con noi, però poi devono scappare per i loro impegni, quindi li ringraziamo.
Sì, diciamo che poi fuori le quinte abbiamo avuto anche qualche piccolissimo problema tecnico che ha fatto sì che non potessimo iniziare quando volevamo, quindi diciamo che i tempi sono stati quelli necessari. Ma diciamo che di informazioni, quando abbiamo Antonio come ospite, ce ne sono sempre tantissime belle compresse, quindi non penso che mancheranno le info per chi ci ha ascoltato, penso che saranno tutti molto contenti. A questo punto chiudiamo come al solito dando le nostre coordinate, cosa dici?
Assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net. Nella nostra simpaticissima home page trovate due bei pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete fare una donazione per Polonerd, che andrà alla causa intentata da Sergio per avere la testa di Gundam a casa. quindi del Gundam, quello Unicorn, quella
ma anche se io sono sempre a preferenza per il classico, l'RX-78-2 secondo me rimane
e allora la testa dell'Unicorn me lo prendo io che l'ho vista e quindi me la tengo io a casa come ricordo.
Piantala con sta cosa del che l'ho visto, che l'ho visto, che l'ho visto, se no ricomincio a dirti che io ho una foto con David Tennant, parliamone.
Va bene, non posso dire altre cose perché siamo in onda, immaginatele. L'altro bel pulsante che trovate sempre in home è un link generico di Amazon da cui potete accedere per fare qualsiasi tipo di acquisto, non necessariamente nerd, e potete comprare qualsiasi cosa senza alcun sovrapprezzo. Una percentuale di quello che comprate da quel link andrà a sostenere Polo Nerd. Se non volete darci i vostri soldi in questa maniera, potete tranquillamente comprare dal nostro sito di merchandising, che è store.polonerd.net. Vi ricordiamo che c'è tantissima bella roba e che chi ha comprato è rimasto molto ma molto soddisfatto. Se poi invece
salutiamo Katia, che giusto ieri quando stiamo registrando ci ha fatto una bella story con la felpa indossata che le stava benissimo.
Anzi, invitiamo chi ha fatto acquisti e ancora non ha messo storie su Instagram. Se volete, a noi fa piacere, le ricondividiamo con piacere. Se non volete darci nemmeno questo tipo di soldi perché vi facciamo schifo, allora potete comunque dire che vi facciamo schifo, ma dirlo in maniera positiva, quindi che vi piacciamo, su Apple Podcast.
Lo sai, vero, che questa è una frase che più contorta di così non potevi inventare? Sì, te ne rendi conto.
Lo so, però è per spingerli loro così, spinti ad andare su Apple Podcast a lasciarci una valutazione o una recensione, e in realtà loro pensano di farla negativa, ma siccome ci vogliono bene la faranno positiva.
Ah, ok, va bene, se lo dici te. Faccio un video di crederci, se lo dici te va bene. Tra l'altro vorrei far presente che è arrivata una nuova recensione, siamo arrivati a 69 in questo momento, è un numero anche che apprezzo tanto, ma in linea di massima sarebbe carino arrivare perlomeno a 70. Stiamo avvicinandoci all'episodio 100, non dico che dobbiamo arrivare a 100 per l'episodio 100, perché sarebbe...
Anche se era una bella previsione.
Sarebbe molto bello, ma non ci credo. Ma quantomeno il 70 per l'episodio, sal cavolo, diciamo, per l'episodio 90, questo è il 93, questo è il 94, questo che sta uscendo, quindi diciamo 70 per l'episodio 95 sarebbe bello, ecco.
No, siamo 95 così. Settimane che siamo in onda.
Sì, non esattamente, un pochino di più, perché per un paio di settimane, per un periodo siamo stati quindicinali, però sì.
Aia
parecchio, sì. Va bene, detto questo, a questo punto, grazie Giuseppe.
Grazie a te, Sergio.
E ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie,
ciao
a tutti.
Ciao.
Le nostre città si proclamano in piazze e viali, colonnate e palazzi, archi cattedrali ed esedere. La loro bellezza si espande al sole, è costruita, organica. Sono figlie dell'ordine sociale e della tecnica, ma anche della dialettica e della geometria. In Giappone invece la bellezza è iniziatica, la si merita, è il premio di una lunga e talvolta penosa ricerca. È finale intuizione, possesso geloso.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale. A presto!